grande cambiamento. Occorre opporre resistenza, se un governo si vuole imporre, il tempo trascorre, il mondo dimentica e dorme, spezzate le catene e le corde, popolazione sorte, il sole sorge, sopra un altro giorno di lotte, l'ultimo respiro fa da testamento, attento, ancora sangue sul cemento, se un ribelle è spento, passa il testimone, siamo pronti a prenderlo, perché l'ultimo respiro fa da testamento, l'ultimo respiro fa da testamento.
Il centro di Bologna è tagliato da una strada orizzontale con direttrice est-ovest, che prende il nome di due vie. La prima parte a est, che parte dalle due torri bolognesi più famose, la Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda, si chiama Via Rizzoli e arriva fino in Piazza del Nettuno. Da lì in poi la via cambia nome e si chiama Via Ugo Bassi. Nell'angolo tra Via Ugo Bassi e Piazza del Nettuno, abbastanza nascosta, c'è una targa in marmo bianco. Sulla targa c'è scritto: Bologna di popolo congiuntamente onorando i suoi figli immolatisi nella ventennale lotta antifascista, con questa pietra consacra nei tempi Anteo Zamboni, per audace amore di libertà, il 31-10-1926 qui trucidato, martire giovanetto, dagli schierani della dittatura. La targa viene posta non dove Anteo Zamboni viene ucciso, ma dove viene abbandonato il suo corpo. La foto del suo cadavere è una delle due che abbiamo a disposizione del ribelle spento di questa puntata. Al corpo martoriato, spettinato, i segni delle coltellate sul torace magro, la pelle tumefatta e sporca, la bocca semiaperta da cui mancano alcuni denti e gli occhi fissi. L'altra foto è di qualche anno prima, quando aveva 7 anni. Non di molti anni prima però, perché quando Anteo Zamboni viene assassinato a Bologna il 31 ottobre 1926, non ha ancora compiuto 16 anni. La prima canzone che vi proponiamo oggi è di un gruppo veronese che si chiama proprio Anteo. Non sono più in attività, ma una delle prime canzoni che hanno composto si chiama 31 ottobre 1926.
We'll be right back.
A Bologna è la sera del 31 ottobre 1926. È domenica ed è prevista una grande festa per le strade per celebrare il quarto anniversario della nomina a primo ministro di Benito Mussolini, in seguito alla marcia su Roma. Il giorno prima, Mussolini aveva anche inaugurato lo Stadio Littoriale, il primo vero e proprio stadio italiano, stadio che dopo la guerra diventerà stadio comunale e nel 1983 otterrà il nome con cui lo conosciamo adesso, Renato Dall'Ara. Alla fine delle celebrazioni, Leandro Arpinati, storico fascista bolognese, guida la macchina scoperta che porta Mussolini alla stazione. L'automobile arriva da via Ugo Bassi, dall'archiginnasio, e sta svoltando a sinistra in via Indipendenza. Dal portico che fa angolo tra le due vie parte un colpo di pistola. Il proiettile colpisce il cordone dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che Mussolini indossa a tracolla, perfora il bavero della sua giacca, attraversa il cappello a cilindro del podestà Umberto Puppini e si conficca nell'imbottitura della portiera dell'automobile. Il primo a reagire è un tenente del 56esimo Fanteria, che trova subito l'attentatore e lo blocca. Il nome del tenente è Carlo Alberto Pasolini, il padre di Pierpaolo. A raggiungere l'attentatore sono subito dopo gli squadristi di Leandro Arpinati e gli arditi milanesi capitanati da Albino Volpini, che abbiamo già conosciuto nella precedente puntata come rapitore e uccisore di Matteotti. Carlo Alberto Pasolini dirà: «Hanno sparato al di sopra della mia spalla sinistra, mi sono girato e ho visto Zamboni con la pistola». L'attentatore fermato dal tenente Pasolini è poco più di un ragazzo, deve ancora compiere 16 anni, ma non importa. I fascisti lo assalgono e lo linciano, uccidendolo con 14 pugnalate. Anteo Zamboni fa parte di quella che Palmiro Togliatti ha definito resistenza silenziosa. A lui viene dedicata, oltre alla targa di cui abbiamo parlato prima, anche una piccola via vicino alle mura, nei pressi della zona universitaria. Mura Anteo Zamboni. Proprio di questa dedica si parla nel secondo brano che vi proponiamo, Banditi della Sala degli Assalti Frontali, insieme a Esa e ai Nocchi. Il rapper bolognese però nella sua strofa commette un errore, dice: «Ora questa strada dove noi camminiamo porta il suo nome e noi non lo sappiamo», facendo riferimento a via Zamboni, una delle vie principali della città frequentate dagli studenti, che invece è dedicata a Luigi, patriota del primo risorgimento italiano e antenato di Anteo.
Nel buio nero accendo un cero, un pensiero al guerrigliero, due cinturoni spalla, in testa al sombrero. Lui dava scuole poveri e che scuole che scintilla, non si arrese mai il nemico, Francisco Paccio Villa. In mezzo a balle di cotone, a balle da televisione, c'è una penna uscita di prigione. Lui dava buon umore, dava rabbia, per lui mille fuochi gialli, come un campo di mais, bandito da Harlem qui con noi. Chester Rice, banditi nella sala, la mia buccia mal, t'abbraccio della morte in Pennsylvania, più del petto tal. Lui grida verità, voce dei senza voce, foce di libertà contro la polizia feroce. La vita è cara, la legge ci spara, dove vai ragazzo solo al parco di Torpignattara? Per due canne ci hanno detto sei caduto dalla scala, alza la mano per Stefano Cucchi nella sala.
Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire nella notte cupe avara. Banditi nella sala, la gente a me più cara, baglioni di Bengala, baglioni di Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire, la notte si rischiara. Banditi nella sala, la gente a me più cara, bagliori di Bengala, bagliori di Bengala.
Banditi nella sala, banditi dalla patria, scolpiti sulla pietra, scordati dalla storia. Rivivono in canzoni di giovani pirati, atti di rivoluzione mai dimenticati. Zamboni si chiamava Anteo, nel 1926 fu linciato in quel corteo. Aveva 15 anni e un sogno, uccidere Benito. Figlio di un anarchico sparò, però non ha colpito. Ora questa strada dove noi camminiamo porta il suo nome, noi non lo sappiamo. Gaetano Bresci invece ce l'ha fatta, tre colpi di pistola per far fuori quel monarca. Banditi d'altri tempi che maestri non ci insegnano. Maestri, banditi, ma i banditi non ti spiegano. Banditi nella sala, più fuoco, accendini su come i Bengala.
Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire nella notte cupe avara. Banditi nella sala, la gente a me più cara, bagliori di Bengala, bagliori di Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria, fateli sentire, la notte si rischiara. Banditi nella sala, la gente a me più cara, bagliori di Bengala, bagliori di Bengala.
Banditi su ritmi scandiscono i momenti grigi, agiscono invece di scazzi, cercano intese, lì si sprecano offese. qui si accettano offerte ma a fine mese le rime pese, muovono cineprese, tutto in diretta su un link segreto, il team scappa dal retro, tappa dopo tappa costruendo un tempio che non crolla col vento e non si suba, patta chi ruba, si parla, si balla, ci si aiuta e ci si saluta all'alba.
Oh ma che sorpresa essa, insieme siamo già in ripresa, anche noi facciamo ronde e facciamo ronde in chiesa, mamme scriteriate lasciano bambini a catechesi, dietro le pareti con i preti per interi mesi, noi abbiamo il rap, il reg, il rock steady, accendiamo fuochi nella notte e cadiamo in piedi, il bandito fa la differenza, quando entra in ballo io di un solo don mi fido, il suo nome è Don Gallo, ora la sala si riscalda, brucia l'atelier, siamo al lavoro nel laboratorio e tu lo sai perché il bagliore si accende, lo riconosco volto colto del bandito, quello non si arrende.
Sappiamo molto poco di Anteo Zamboni, ovviamente. Era nato l'11 aprile del 1911, figlio di Viola Tabarroni e Mammolo Zamboni, tipografo ex anarchico, convertitosi al fascismo per ragioni economiche, perché faceva affari stampando i fogli di propaganda della sezione bolognese. Aveva due fratelli maggiori, Assunto e Lodovico. Era di carattere solitario e taciturno e lavorava come fattorino nella tipografia del padre. La prima pista seguita dalla polizia coinvolge però gli ambienti squadristi, visto che Arpinati, anche lui ex anarchico, era amico di Mammolo, il padre di Anteo. Questa pista non porta a nulla e allora le indagini coinvolgono Roberto Farinacci, celebre fascista cremonese che era in rotta con il fascismo istituzionale e soprattutto con Benito Mussolini. Questa pista sembrava più fondata della precedente, ma appena viene profilata l'ipotesi del complotto fascista, le autorità impongono agli inquirenti di non indagare ulteriormente, per le gravi ripercussioni che avrebbe potuto avere sull'opinione pubblica. L'unica conclusione restava quindi quella dell'attentatore isolato, dell'anarchico che spara al simbolo del potere, come Gaetano Bresci. Ma in molti dubitano che un quindicenne fosse riuscito a maturare e organizzare un attentato di quella portata. Si pensa che sulla scena del crimine ci fosse stato anche Lodovico, fratello maggiore di Anteo, che però quel giorno era a Milano, e che a spingere il ragazzo al tentato omicidio fossero stati il padre Mammolo e la zia Virginia Tabarroni, nota per le sue convinzioni antifasciste. Il Tribunale Speciale insiste con accanimento sul complotto familiare, basandosi soprattutto proprio sui trascorsi anarchici di Mammolo. Nel 1932, il presidente del Tribunale Speciale, Guido Cristini, ammetterà in un colloquio privato di aver condannato entrambi, pur essendo innocenti perché così gli era stato ordinato dal Duce. Per queste parole, Cristini sarà costretto a rassegnare le dimissioni. I procedimenti penali condanneranno a 30 anni di prigione Mammolo Zamboni e Virginia Tabarroni, per aver comunque influenzato il giovane nelle sue scelte. Lodovico e Assunto, i due fratelli maggiori di Anteo, anche se assolti dalle responsabilità dirette del fatto, saranno condannati a 5 anni di confino in quanto elementi potenzialmente pericolosi, rispettivamente a Ponza e a Lipari. Come spesso succede, gli anarchici vengono condannati soltanto in quanto anarchici, non per aver effettivamente commesso qualche reato. Si segue sempre per prima la pista anarchica. Ed è quello che ascoltiamo, la pista anarchica Ministri.
balcone. Uomo di 30 anni, scippa vecchia alla stazione. Dio ha 14 anni e non è neanche il suo vero nome. Fateci cadere tutti, così vediamo poi chi resta in piedi. Uomo di 70 anni, ci dice che cosa ascoltare. Donna di 50 anni, che cosa le facciamo fare? Volevi essere pagato perché avevi qualcosa da dire. Ora che ce l'hanno tutti, puoi star zitto per favore. Cognomi, oltre lo specchio c'è quello che ti aspettavi, deluso come un cieco, fregato dal suo cane. L'unica tragedia buona è quella che finisce male. Verrà il tuo regno, avrà l'appoggio che cercavi, senza carta, senza spreco, senza paghe, senza schiavi. Hai mai visto un leone la sua vita a guardare i documentari sui leoni? Ora che la più stupida, ora che puoi inventartela, segui la pista anarchica. Ora che la più stupida,
Nel 1932 Benito Mussolini decide di graziare i due fratelli di Anteo, Ludovico e Assunto. All'origine della decisione c'è un intervento diretto di Leandro Arpinati, all'epoca sottosegretario agli interni, che lo affronta sostenendo la causa dei familiari di Anteo, anche a causa di una complessa vicenda di spionaggio che coinvolgeva il fratello Assunto. Quest'ultimo si era rifugiato in Svizzera il 10 maggio 1931, dove era entrato subito in contatto con gli ambienti antifascisti. Lavorava presso la redazione di Libera Stampa, il giornale socialista ticinese. Poi, convinto dalla spia dell'Ovra, Graziella Roda, a cambiare fronte, svolse per breve tempo attività di delatore denunciando alcuni dei suoi compagni. Mammolo Zamboni, che negli anni del processo e della detenzione aveva sempre proclamato l'innocenza di Anteo e l'estraneità assoluta di tutta la famiglia alla vicenda, nel secondo dopoguerra sosterrà invece che la paternità dell'attentato era stata del figlio, il quale aveva agito con pieno senso di responsabilità. A chi gli chiederà il motivo di questo cambiamento di opinione, risponderà che l'aver sostenuto l'innocenza di Anteo era stato, durante il procedimento giudiziario, l'unico modo per scagionare se stesso e la famiglia. Il linciaggio di Anteo verrà condannato anche dallo stesso Mussolini, che visiterà Bologna la volta successiva soltanto 10 anni dopo, il 24 ottobre 1936. Non è mai stata fatta chiarezza sulle responsabilità di Anteo e sulle persone coinvolte. Esistono almeno 2 ipotesi sull'attentato a Mussolini del 31 ottobre 1926. La prima è quella ufficiale. Anteo Zamboni, anarchico, odia il fascismo e ha l'occasione per ucciderlo. Si arma, lo aspetta e spara. Viene linciato dalla folla e passa alla storia come il martire giovanetto della targa ancora esposta tra Piazza del Nettuno e via Ugo Bassi. La seconda è molto più complessa e parte dai legami di Mammolo Zamboni con Leandro Arpinati, per arrivare a sostenere che dietro al gesto vi fosse un complesso complotto di potere dall'interno del fascismo. Da una parte Mussolini e il fascismo normalizzatore, dall'altro Roberto Farinacci e il fascismo intransigente. L'autore dell'attentato non sarebbe quindi Anteo Zamboni, ma altri che avrebbero fatto cadere la colpa sul giovane anarchico grazie ad uno scambio di persona più o meno premeditato. Quest'ultima ipotesi viene ripresa anche nella trama di Film d'amore ed anarchia, diretto da Lina Vermiller. Nel film, la prostituta Salomè, interpretata da Mariangela Melato, racconta di come la pistola fu gettata ai piedi dell'incolpevole Zamboni, che divenne vittima del linciaggio dei fascisti. Una variante di questa ipotesi vuole Anteo Zamboni come l'esecutore effettivo del fatto, dietro istigazione di mandanti che avrebbero anche ordinato il suo linciaggio, al fine di mettere a tacere per sempre chi avrebbe potuto smascherarli. Secondo molti storici, le 2 ipotesi più probabili, il gesto isolato di Anteo e il complotto maturato in seno al dissidentismo farinacciano, si bilanciano in modo tale che è difficile propendere per l'una o per l'altra, ed è molto probabile, visto che sono passati quasi 100 anni dal fatto, che l'episodio sia destinato a rimanere uno degli episodi più oscuri del ventennio fascista. L'unica cosa certa è che poco dopo l'attentato di Anteo Zamboni, il governo vara un duro giro di vite con la promulgazione delle leggi per la difesa dello Stato, le leggi fascistissime. Lo scioglimento di tutti i partiti politici, la decadenza dei 123 deputati a Ventimiani, l'istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, l'istituzione della pena capitale, la creazione degli uffici politici investigativi, della MVSN e l'istituzione del confino. Proprio da Film di amore ed anarchia vi proponiamo l'ultimo brano della puntata. Si chiama Canzone arrabbiata ed è cantata da Anna Melato sulle musiche di Nino Rota. A noi Anteo Zamboni piace ricordarlo come un ribelle spento. Antifascista a 16 anni, a volte una pallottola, può spodestare i tiranni. Noi ci risentiamo alle 8 di lunedì prossimo. Se un ribelle spento passa al testimone, siamo pronti a prenderlo.
Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, tra le illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me.
Tanta gente.